anche nella modalità un incontro, una, non una lezione frontale, ma un dialogo reciproco. E in qualche modo cercherò di tenere insieme due aspetti, qualche cosina magari ritornerà anche, spero, di collegamento con quello che avete fatto stamattina. Cercherò di tenere insieme sempre due aspetti, cioè l'educazione come autoeducazione, no? Da parte dell'educatore, e come appunto poi sempre nel risvolto e nella ricaduta pratica che alcuni concetti hanno poi nella vita e nella crescita dei bambini e dello sviluppo della fede nell'età evolutiva. Il primo aspetto che volevo trattare lo mettiamo a fuoco attraverso una piccola sequenza di un film che si chiama Hugo Cabré, non so se l'avete visto, rivediamo, sono proprio 3 minuti che ci può aiutare ad entrare nel tema.
Il segreto era sempre nel meccanismo. Guarda.
Si può aggiustare?
Non lo so, Hugo. È molto arrugginito. E trovare i pezzi giusti sarà molto difficile. Certo che lo aggiustiamo. Siamo orologiari, non è vero? Ma solo dopo che avrò finito il lavoro al negozio e al museo. Lo capisci, vero?
Vi ha colpito di questa sequenza anche rispetto a quello che avete fatto stamattina, che avete ascoltato, e cosa vi richiama? Siamo tutti un po'. Lo so che è una domandona nell'orario e dopo una giornata, già una mattinata intensa, però proviamoci, le prime cose che vi vengono in mente, su, niente di... così iniziamo intanto a dialogare, a focalizzare qualche idea. È una relazione educativa, c'è un bambino, c'è un adulto. Che cosa vi richiama? Che cosa vi ha colpito? Qualche frase, qualche...
Sì, che ce la facciamo.
Ce la facciamo. Ce la facciamo. C'è la positività. Ce la facciamo.
Mi ha colpito quando gli dice che lo mettono a posto, ma solo dopo negozio, e poi gli chiede, lo capisci, dice con lo sguardo.
Certo, sì. Quindi se ne prende cura, ma all'interno comunque di altre responsabilità. C'è qualche altra sottolineatura che volete fare rispetto a questo passaggio?
Mi ha colpito il fatto che siamo insieme in questo progetto. Perché papà ha un lavoro, lui probabilmente avrà gli studi. Questa è un'esperienza comune.
Certo.
Compatibilmente con i tempi di ciascuno, però diciamo,
certo, sì, è un impegno, è una avventura che condividono.
Anche il fare qualcosa insieme è un'occasione per dirsi altre cose. È nata la mamma, cioè lo stare insieme a fare e a osservare è l'occasione per creare un dialogo che è più profondo della...
Certo, sì, attorno ad una questione. Bene, sono venute fuori tante pennellate. C'è qualcun altro che vuole aggiungere?
Anche quando dice il sistema sta sempre nel meccanismo, secondo me richiama un po' la relazione educativa. Non è tutto subito, ma c'è un processo che porta.
Certo, certo. Sì, questo papà trasmette un po' il fascino della complessità, no? Cioè... presenta questo, sì, certo, è un automa, cioè è un meccanismo, come dire, pratico, concreto, tecnico, però richiama in realtà, no, il dinamismo umano, cioè la complessità di questo dinamismo, no? E quello che colpisce di questa figura adulta è che si coinvolge pienamente in questa avventura, in questo progetto, e guarda al dinamismo della vita, no, e della complessità, potremmo dire, no, che incontra con stupore. È un primo atteggiamento, secondo me, chiave, no, da avere nei confronti dei ragazzi rispetto alla questione appunto della vocazione. Cioè il fatto che poi la vocazione, e probabilmente l'avete anche detto stamattina, è una scoperta, è un cammino di scoperta per tutti, sia per coloro che accompagnano, che accompagnano qualcun altro, non nel discernimento vocazionale, ma è sempre un'opera incompiuta per sé. Allora, il primo atteggiamento molto importante dal punto di vista educativo è stare in questa processualità e stare a contatto con la complessità della vita con stupore e, come diceva qualcuno, con fiducia. Vedremo, perché se il papà, no, avesse avuto un atteggiamento critico, scettico, ma chissà se ce la facciamo, non lo so, eccetera, no? Il ragazzino probabilmente si sarebbe demoralizzato. Invece, anche di fronte, vedremo, alla sfida della chiave, cioè non abbiamo la chiave, si pone con un atteggiamento di fiducia, ce la faremo, la troveremo. E quindi questo è un primo grande aspetto, che vedremo ritorna un po' in tutto il mio discorso, perché possiamo fare fisicamente tante cose, tante appunto attività, possiamo fare tante scelte educative con i ragazzi per accompagnarli in un percorso vocazionale, ma se per primi noi non abbiamo un atteggiamento, no, di stupore e di fiducia al contempo che questo percorso potrà essere bello, affascinante ed efficace, sicuramente, ecco, quello che riusciremo poi a trasmettere ai ragazzi sarà renderà anche tutto il resto più difficile. Allora, Natalia Ginzburg, in questo piccolo libricino che si chiama Le piccole virtù, dice: e che cos'è la vocazione d'un essere umano se non la più alta espressione del suo amore per la vita? Allora, io penso che appunto rispetto anche a quello che abbiamo visto ora, il primo aspetto molto importante, sicuramente stamattina l'avete detto, è che al di là di tutte le scelte, no, vocazionali e tutti i percorsi vocazionali che hanno, no, una base che comportano delle scelte precise, poi al fondo, no, sulla base della vocazione c'è un profondo amore per la vita. Quando l'essere umano è innamorato della sua vita, poi affronta appunto la scoperta della vita e anche alcune scelte, avrete detto, in maniera appunto positiva, con stupore. Quindi il primo aspetto della vocazione è questo. E questo, guardate, non è per niente scontato. Non so se qualcuno di voi ha letto, ma io ho avuto occasione di avere tra le mani questo libro, che si chiama Niente. È un romanzo un pochino sì, provocatorio e anche a tratti difficile, che riguarda che parla di un gruppo di preadolescenti che iniziano, cioè questo ragazzino, qualcuno di voi lo conosce? No? Nessuno l'ha mai letto? No. Allora vedete che ci fa bene così condividere, anche per aprirci a delle possibilità anche di lettura di altre suggestioni. In questo villaggio c'è un ragazzino che si mette, vedete, sul ramo di un albero e continua a dire continuamente questa frase: niente ha senso, la vita non ha senso, e mano a mano coinvolge in questo dubbio atroce tutti i ragazzi della sua età. Allora, come va avanti la sfida? Ognuno di loro deve dimostrare agli altri che la vita ha senso portando un oggetto. Ed è molto, adesso non vi dico appunto come va avanti, come, però è molto bello, a tratti molto provocatorio, anche molto cinico, per cui insomma si legge, se volete, anche abbastanza in fretta, però molto interessante. Sapete perché? Insomma, secondo me la cosa più interessante qual è che dal punto di vista sociologico educativo molto spesso rischiamo di fare questa operazione, cioè di rispondere al vuoto di senso, adesso vedremo, con delle attività o con dei beni di consumo, cioè con una tensione all'oggettività, cioè ti porto, ti faccio vedere che la vita ha un senso consegnandoti delle cose, consegnandoti delle attività ben precise, creando degli spazi e delle attività che possano compiacerti, farti stare bene e farti andare avanti, no? E in realtà, appunto, la domanda di senso, il vuoto di senso, sapete che è importantissimo nella vita. Questo interessantissimo psichiatra che si chiama Viktor Frankl, che forse qualcuno di voi avrà sentito perché lo si cita molto anche appunto in riferimento alla Shoah perché ha vissuto appunto in un campo di sterminio, diceva che il vuoto di senso, cioè l'assenza, cioè la domanda che senso ha la mia vita, e quindi la percezione di vuoto di senso della vita di una persona, non è patologico. Qui potremmo aprire tante questioni anche appunto sul nostro universo giovanile, eccetera, però le lasciamo un attimo stare. Ma quello che ci interessa è che il vuoto di senso, lui dice, non è patologico. Cioè, quando una persona dice per me non ha senso niente, o avverte questa mancanza di qualcosa, non è patologico, ma anzi, lui dice, è una tensione profondissima, no? È una dinamica molto feconda. Perché? Perché quando qualcuno di noi ha fame, sente il rumore allo stomaco, che gli dice che ha fame, cosa fa? Va a cercare qualcosa da mangiare. È la stessa cosa per la sete. La cosa che poi dice Frank, una cosa secondo me molto interessante, cioè lui dice: siamo in una società in cui questi vuoti li blocchiamo subito. Pensateci, quante volte mangiamo senza sentire ancora il rumore della fame, o quante volte beviamo senza avere, no, l'arsura della sete. Questo che cosa dice? Che se noi non provochiamo alle volte anche e non siamo capaci di stare in dei vuoti rispetto a delle domande, molte volte non ci mettiamo mai in ricerca. Allora lui dice: io non sono spaventato dal fatto che ci siano dei vuoti di senso, sono spaventato dal fatto che i nostri ragazzi, i nostri giovani non si chiedono niente, no? E non hanno questa sensazione di vuoto. È ancora più pericolosa, perché vuol dire che non si metteranno mai alla ricerca di qualcosa. Quindi questo è un primo aspetto secondo me molto importante, che dopo ritorna un po' nel discorso dei limiti e delle frustrazioni che facciamo più avanti, perché la prima esperienza che un ragazzo fa per ricercare, per mettersi a ricerca del senso della sua vita e quindi della sua vocazione, è proprio sentire questa mancanza, no? Che qualcuno dice la nostalgia di Dio, no? Il desiderio di recuperare le origini, eccetera. E Frank che cosa dice? Che ci sono tre canali per ricercare il senso nella vita, e quindi questo per esempio può essere una prima ricaduta dal punto di vista pratico con i ragazzi: adoperarsi per qualcosa, che è l'attività, quello che potremmo dire l'attività lavorativa, o le attività, cose in cui si produce, si vede fisicamente qualcosa che emerge, anche quando ci sono dei tempi. Il donarsi affettivamente a qualcuno, quindi per esempio l'esperienza dell'amore, dell'amicizia, delle relazioni umane piene danno senso alla vita, e l'affrontare le difficoltà con atteggiamento appunto di fiducia e di speranza. Questa è una cosa molto particolare perché è molto difficile da tradurre in un contesto magari appunto di oratorio, di esperienza estiva. Però dopo vediamo, ci interroghiamo anche su questo, no? Perché per esempio le difficoltà siamo abituati ad appianarle, a tenerle tranquille, buone, no? Dove non farle tanto emergere. In realtà l'educare i bambini ad affrontare anche un possibile disagio, una possibile difficoltà con atteggiamento di fiducia, sapete che è un modo potentissimo per guadagnare senso nella vita. Pensate a tutte le volte che facciamo delle uscite o proponiamo qualcosa che richiede uno sforzo fisico, no? Cioè tutte le volte che si fanno le scarpinate o che si fanno delle attività e che si chiede dai ragazzi di fare uno sforzo fisico, no? Che in cui un po' si percepisce anche il senso del limite della fatica. Allora, il senso nella vita di una persona si ricerca, si intuisce, ma si accoglie anche, no? Quindi per esempio l'esperienza della condivisione, in cui c'è una possibilità di scambiarsi quello che si è guadagnato, è un'esperienza appunto molto importante. E al senso della vita, cioè alla pienezza, alla conoscenza che non è mai completa, e abbiamo detto prima resta sempre un mistero della vita, si arriva attraverso anche i sensi, cioè le esperienze sensate. Allora qui vi faccio un'altra provocazione dal punto di vista educativo. Aiutare i ragazzi a cercare la propria vocazione e a viverla nella quotidianità significa predisporre per loro delle esperienze sensate. E sensate vuol dire in cui tutti i sensi, i cinque sensi, siano attivi, cioè siano in qualche modo richiamati, e in cui si possa creare questo legame tra cuore, mente e mani, cioè tra la corporeità, tra il pensiero e l'emotività. È difficile alle volte, ma perché per esempio io sono sempre più propensa, cioè mi rendo conto che molte volte per esempio tante attività di pastorale si appiattiscono su una dimensione narrativa, o io penso che sempre di più dobbiamo sforzarci di escogitare delle esperienze che attivino tutto il nostro corpo, no? Il gusto del pane spezzato, no? Pensate anche a quanto questo è presente appunto nelle Sacre Scritture, cioè le esperienze di senso sono quelle che attivano i sensi, no? E quelle che coinvolgono la persona, anche i bambini, i ragazzi, in tutto il loro essere, e quindi con corpo e cuori e mani. E la felicità, no? L'approdo a qualcosa, stamattina mi sembra di aver colto che avete parlato anche di paradiso, di felicità, si guadagna non, cioè a quella felicità si arriva come qualcosa che non si può afferrare e prendere per sé, ma si arriva appunto per effetto, dice anche Frank, quando noi viviamo queste tre dimensioni e quando viviamo delle esperienze sensate, il senso della nostra vita ci arriva, è per effetto, non perché noi abbiamo guadagnato, abbiamo preso qualcosa. Quindi anche in una dinamica di interscambio il senso della vita ci arriva quando noi ci predisponiamo a curare qualcosa di altro e ritorna in qualche modo nel nostro. Poi le slide ve le lascio, per cui se c'è qualche passaggio su cui vado un po' veloce non vi preoccupate perché ce l'avete. Quindi che qual è la cosa molto importante su cui lavorare con i ragazzi? Nell'idea che appunto la vocazione, secondo me, si matura, stamattina avete detto, no? Nell'inizio, nella motivazione, nelle origini e naturalmente nello sguardo alla meta, ma si matura anche nel mentre si fanno le cose, no? Che alle volte, guardate, la dimensione secondo me è più delicata, C'è una bellissima canzone di Niccolò Favi, Costruire, no? Che dice non è l'inizio, non è la fine, è il mentre. Ed è una dimensione delicata perché i ragazzi molto spesso il mentre lo dimenticano, dimenticano i momenti eclatanti di un percorso, di un'esperienza, ma poi magari la quotidianità un po' si perde. Allora, la fatica più grande è educare i ragazzi a nutrire un significato rispetto ai fatti, alle questioni che avvengono. Vivere pienamente la propria vocazione alla vita significa poter scegliere le cose che non abbiamo scelto e quindi poter dare un significato diverso alle cose che ci sono date. Perché appunto anche Frank dice possiamo scegliere sempre come posizionarci di fronte alle cose, anche nelle situazioni appunto più difficili. Adesso qui ho voluto mettere alla prova il vostro inglese. No, scherzo. E appunto Franklin dice tra lo stimolo e la risposta c'è uno spazio e questo spazio appunto è nella possibilità di scegliere e di esercitare la libertà e la responsabilità nella scelta. Anche questo, guardate, è un aspetto che se lo apriamo dal punto di vista educativo è grandissimo, perché noi sempre di più nelle attività di pastorale con i ragazzi facciamo questo piccolo errore, cioè gli diamo lo stimolo e aspettiamo subito la risposta. Anch'io adesso lo sto facendo questo errore, cioè a chiedere subito di avere una risposta ad uno stimolo. In realtà quando noi proponiamo qualcosa dovremmo sempre lasciare uno spazio che è quello della scelta e della responsabilità, dentro cui il ragazzo può dire posso starci o non posso starci, o come posso starci di fronte a questa cosa, no? Allora potrei fare tanti esempi, da quelli forse un pochino più banali, anche organizzativi. Fai così, allora tu fai questo personaggio, tu fai quest'altro. Invece, alle volte, no, richiamare lo spazio di azione dentro cui il ragazzo possa scegliere il suo ambito è un aspetto molto importante. Allora, di fronte alle cose, noi guardiamo di solito in basso, e il basso è sempre una proiezione, no? È qualcosa che, come ci dice questa vignetta, richiama, è qualcosa che sta più in alto e verso cui in qualche modo dobbiamo tendere. Allora, rispetto alla quotidianità, dobbiamo esercitare quella che Marcel chiamava la fedeltà creatrice. Secondo me è un concetto bellissimo, bellissimo, anche dal punto di vista educativo. Cosa vuol dire fedeltà creatrice? Fedeltà richiama una cosa che dobbiamo fare, insomma, per forza, o comunque richiama qualcosa che dobbiamo fare, essere fedeli, quando, soprattutto rispetto alle relazioni, cioè bisogna essere fedeli, cioè non bisogna, no? Andare con qualcun altro, fare qualcosa che non piace. È un'idea di fedeltà però molto confinata, perché la fedeltà dal punto di vista anche della virtù, come virtù, è una cosa molto più complessa. Ma perché ci serve qui questo concetto di fedeltà creatrice? Per dire che noi possiamo anche fare le stesse cose. E qui vi richiamo un aspetto molto importante, per esempio dell'esperienza del Gresto, delle altre esperienze, che è la routine. Cioè noi viviamo un'esperienza rutinaria, vero, con i ragazzi, in cui c'è l'accoglienza, ci sono delle routine, cioè delle cose che facciamo sempre. Ma il problema non è come si fanno le cose. Pensate che io appunto faccio lezione con le educatrici di nido che tutti i giorni, bene o male, ripetono le stesse cose. Ma immaginate se un'educatrice di nido dopo un po' si stufa o comunque non vuole più cambiare i bambini o fare delle cose. Cosa succede? Che sì, non può scegliere, o non lo fa più oppure lo fa con uno sguardo diverso. E guardate, se un'educatrice, o anche noi quando facciamo delle routine, le facciamo senza senso, cioè senza ritrovare una motivazione, un significato a quello che facciamo, i ragazzi lo avvertono. La cosa più significativa di un educatore è che un educatore vive nella quotidianità, cioè il suo lavoro è quotidiano, tant'è vero che alle volte risulta invisibile, proprio perché è molto quotidiano, cioè alle volte deve far da mangiare, deve condividere, no, le cose più pratiche, però lo deve fare con senso, cioè riempiendo quella quotidianità, quel fatto che magari alle volte non si sceglie, con significato, con senso, con una bella motivazione. Perché se io condivido un pasto, devo appunto mettere la pasta nelle ciotole e non lo arricchisco di un senso, questo viene a perdere anche l'intenzionalità educativa di qualcosa che io faccio appunto solitamente. Quindi è una questione, come si vede in questa immagine, di sguardo, cioè di stare dentro le cose e di guardare le cose. Guardate che questo anche per i ragazzi non è facile, perché i ragazzi sono abituati ad essere stupiti, si vogliono stupire continuamente, per cui se ogni volta al gresso non si fanno delle cose fantasmagoriche, no, loro perdono in qualche modo la motivazione. Però capite che questo a lungo andare ci porta ad elevare sempre di più gli standard e a perdere di vista quella che è la quotidianità, che va intrisa di senso, perché poi non è che tutta la vita è fatta sempre di cose, ok, dice mia figlia, fantasmagoriche o sensazionali, va bene? Quindi questo è un aspetto molto importante, cioè dare luce a ciò che è ovvio, a ciò che sono le esperienze ovvie, appunto il mangiare, il condividere, il fare delle attività magari anche alle volte poco piacevoli. Questo è un modo per educarsi a stare in una vocazione quotidiana che richiede una capacità, appunto, che è la fedeltà creatrice, cioè a fare le cose che faccio sempre ma con creatività, cioè con uno sguardo diverso sulle cose, che mi aiuta, guardate, anche a vedere dentro i dettagli quella luce particolare, che è proprio la luce appunto del cristiano, che poi non è che fa cose tanto diverse appunto dagli altri, ma arricchisce di senso la quotidianità. Quindi, per esempio, soprattutto con i preadolescenti e gli adolescenti, si tratta anche di appunto non agevolarli a fare delle fughe da quella che è la quotidianità. I ragazzi, quando sono inchiodati a fare qualcosa di quotidiano, poi magari svicolano, vogliono fuggire, dice no, no, lo fa lui oppure fa qualcun altro, ma aiutarli a stare in quel compito anche quotidiano di senso, che va arricchito di appunto di uno sguardo, di una luce nuova. E questo, se volete, dopo nel dibattito ci pensiamo. Io ho in mente tanti esempi anche pratici di come sviluppare questo nella realtà quotidiana, cioè anche di un'esperienza di Grest, perché appunto, ripeto, non è detto che bisogna fare delle cose sensazionali, ma anche coinvolgerli e co-costruire dei percorsi con loro, o creare, richiamarli alla responsabilità su alcuni passaggi. Allora, il secondo passaggio che voglio fare con voi, sono solo due, per cui siamo, diciamo, a metà, è questo, è il confronto con i limiti. Prima dicevamo, la realtà quotidiana è fatta di cose alle volte molto ovvie, molto scontate, la vocazione sta nella capacità di riguardarle con uno sguardo nuovo, ma anche Frankl diceva una delle possibilità per acquisire senso nella vita è affrontare le cose e la fine o le fine e i limiti con uno sguardo diverso. Allora, proviamo a vedere questa sequenza, è un po' densa di significati, che è tratta dal film La leggenda del pianista sull'oceano, che sapete è un romanzo di Baricco, Novecento, che insomma è un romanzo anche molto, un film molto complesso, e che forse richiama più a noi una questione, però ripeto, dopo faremo sempre il passaggio sulla vita dei ragazzi.
Tutta quella città non si riusciva a vederne la fine Per cortesia. Si potrebbe vedere la fine. Era tutto molto bello su quella scaletta. E io ero grande. Con quel bel cappotto. Facevo il mio figurone. E non avevo dubbi. Che sarei sceso. Non c'era problema. Non è quello che vidi che mi fermò, Max. È quello che non vidi. Puoi capirlo? Quello che non vidi. In tutta quella sterminata città c'era tutto tranne la fine. C'era tutto. Ma non c'era una fine. Quello che non vidi. E dove finiva tutto quello? La fine del mondo. Tu pensa a un pianoforte. I tasti iniziano. I tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. E sei seduto sul seggiolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio. Cristo, ma le vedevi le strade? Anche soltanto le strade ce n'erano a migliaia. Ma dimmelo, come fate voi altri laggiù a sceglierne una? A scegliere una donna. Una casa. Una terra che sia la vostra, un paesaggio da guardare, un modo di morire. Tutto quel mondo addosso che nemmeno sai dove finisce e quanto ce n'è. Ma non avete paura voi di finire in mille pezzi solo a pensarla, quella enormità, solo a pensarla, a viverla. Io ci sono nato su questa nave. E vedi, anche qui il mondo passava, ma non più di 2000 persone per volta. E i desideri ce n'erano, ma non più di quelli che ci potevano stare su una nave, tra una prua e una poppa. Suonavi la tua felicità su una tastiera che non era infinita. Io ho imparato a vivere in questo modo. La Terra è una nave troppo grande per me. È una donna troppo bella. È un viaggio troppo lungo. È un profumo troppo forte. È una musica che non so suonare. Non scenderò dalla nave. Al massimo posso scendere dalla mia vita. In fin dei conti è come se non fossi mai nato. Sei tu l'eccezione, Max. Solo tu sai che sono qui. E sei una minoranza. Non ti resta che adeguarti. Perdonami, amico mio, ma io non scenderò.
Allora, qualcuno si ricorda un po' la storia? Sì, ve la ricordate? C'è qualcuno che l'ha visto, che ha letto il romanzo? Dai, provate ad aiutarmi a raccontarlo ai compagni, al gruppo. Chi l'ha visto? Dai. Ecco, vai. No, no, beh, brevemente, come la focalizziamo questa scena? Cosa succede?
Ah, è la scena in cui Postuma, mm-hmm, quella della foto.
Sì. Allora, 900 chi è? È un signore?
Beh, sì, è nato su questa nave. Mm-hmm. È stato abbandonato, è stato allevato da, sì, da personale della, appunto, della nave, e è cresciuto lì, non è mai sceso.
Mm-hmm.
C'è
un momento che è appunto questo, no? Questo dell'immagine.
Quando la nave deve essere fatta saltare perché ormai è in disuso,
sì,
superata la guerra, penso.
Sì, certo. C'è un momento in cui lui è chiamato a scendere dalla nave, vuole scendere dalla nave, però poi ci ripensa e ritorna indietro. Quindi vuole affrontare il mondo, ma non ci ritorna indietro, e questa scena è proprio quando racconta l'amico come mai è tornato indietro, perché non è scesa, perché non è sceso. Allora, tutto questo è per dire cosa vi ha colpito, che cosa ci colpisce di questa sequenza, perché è un po' inquietante, tiene insieme anche delle ambivalenze di fondo di questa persona, non è vero, da alcuni punti di vista è un po' inquietante, però dice delle cose reali e tiene insieme appunto queste due prospettive, secondo me. La necessità di avere un limite e la paura di avere un limite, vero? Cioè lui ha paura, dice, come fate, no, a vivere con un'unica donna, eccetera. Cioè lui ha paura del limite, però ne sente anche l'esigenza, vero? Che cosa vi ha colpito, vi ha sollecitato questa sequenza? Sì.
Non è la paura nei confronti dell'infinito.
La paura, sì.
Non riuscire a non saper scegliere il proprio infinito di scegliere.
Mm-hmm. Sì, che è una cosa molto reale, no? Molto vera, Che per esempio nei percorsi vocazionali, anche solo appunto nella vita quotidiana, sperimentiamo tutti, che è collegata anche moltissimo alla paura di sbagliare, cioè quando dobbiamo fare delle scelte rispetto a tantissime opzioni abbiamo paura di sbagliare, e molte volte dal punto di vista pratico non scegliamo, o procrastiniamo la scelta o rischiamo di non scegliere, cioè di far scegliere a qualcun altro, Questa, guardate, è una tematica molto molto importante da un punto di vista educativo. Dopo la riprendo. C'è qualcun altro che vuole condividere sensazioni?
Paura di non avere il dominio. Una cosa che non dice, ma che potrebbe dire, è che sulla tastiera infinita lui è finito. Mentre sulla tastiera finita lui è infinito. Al contrario, che lui è finito. Cioè,
sì.
Da una parte la paura di non dominare la situazione, avere il controllo, e dall'altra
certo, sì, è vero.
Il tema della inadeguatezza o della misura,
della propria misura eccessiva. Rispetto, sì, alla realtà, no? Certo,
la sproporzione.
C'è qualcun altro che vuole dire che cosa gli ha evocato?
È venuto proprio in mente il Nulla di troppo, no? Conosci te stesso, Nulla di troppo, e ci pensavo proprio, per lui era troppo la città. Così mi dà l'impressione, avendo visto solo lo spettatore, e che di fronte a quello spazio non era più sufficiente.
Certo, sì. Certo. C'è qualcun altro che vuole condividere sensazioni e anche proprio percezioni immediate?
Ha fatto un po' anche lo specchio della società. La società che è pensata all'infinito, cioè non si rende conto che c'è l'inizio e la fine, ma è un continuo andare avanti come se non ci fosse.
Certo. Sì, infatti.
È un po' quello che poi finisce su di
sì.
Porci appunto con i nostri obiettivi, i nostri vocazioni.
Certo, sì. Sì, quello che dice è molto reale, è molto vero, e appunto quello che su cui volevo portarvi a ragionare anche proprio da un punto di vista sociologico, educativo, è proprio questo paradosso molto grande che stiamo vivendo. Noi, ma pensate che per i bambini, per i ragazzi questo avviene ancora di più, perché sono appunto più piccoli e quindi meno consapevoli. Cioè una società, come dicevi, fatta di sempre più la sensazione di poter scegliere nell'infinità di possibilità, no? Però allo stesso tempo è il paradosso di voler avere il controllo di tutto, no? E la sensazione che possiamo sempre essere noi a scegliere. Allora, anche questo è una cosa molto delicata, soprattutto per i preadolescenti e per gli adolescenti, ma dopo, quando abbiamo bisogno di educare anche i bambini, dobbiamo in qualche modo arrivare un po' prima. Cioè, noi oggi chiediamo ai ragazzi, no, esattamente questo, cioè li mettiamo di fronte a delle scelte e delle possibilità infinite, e poi gli chiediamo di avere contemporaneamente il controllo senza dargli dei paletti, cioè senza dargli dei limiti. Il grosso dramma dell'educazione oggi è proprio questo. È il fatto che i ragazzi, come se ci chiedessero quello che sta chiedendo Novecento, aiutami a vedere il limite, aiutami a vedere la fine, perché se io non vedo la fine non posso crescere, no? L'educazione, cioè, è alle volte difficile per un educatore, ma per portare a compimento una vocazione, io devo scegliere, e scegliere sapete che cos'è? È far morire, cioè chiudere altre strade e far finire altre possibilità, perché altrimenti se no io non scelgo mai, sto nel limbo e sto nella sensazione di poter sempre tornare indietro, di poter sempre fare altre scelte. Allora guardate, questo dal punto di vista educativo, anche pratico, può significare tante cose, e può significare, e si traduce in atteggiamenti innanzitutto, di educativi costanti, ma anche in esperienze concrete di limite. E sapete che io ho la bimba di 5 anni, quindi insomma anche gli anni passati in cui erano molto piccoli io vedevo delle scene esilaranti con i bambini piccoli, però questo ci deve far riflettere, cioè delle mamme che per esempio al negozio, vuoi magari la bimba nel passeggino un anno e mezzo, vuoi le calze gialle o quelle rosa, o quelle rosse, o allora il bambino ride o piange, eccetera, ah va bene, vuoi le rosa. Chiara ha 5 anni e molte delle sue amiche fanno tante attività, e la mamma dice, allora quest'anno cosa scegli? Vuoi fare danza? Vuoi fare inglese? Vuoi fare... dai, dimmi che cosa... Ma secondo voi un bambino in mezzo a tutte queste possibilità, in mezzo a tutte queste scelte, con un educatore che non sa dare delle dritte, no? E che rinuncia al ruolo di porre fine ad alcune scelte, il bambino come crescerà? E guardate che noi abbiamo in mano dei bambini di 6-7 anni che hanno già vissuto un paio di anni della loro vita così, cioè in questo clima dove io ho tante possibilità, posso scegliere e posso anche rivedere immediatamente la scelta che ho fatto, no? Perché se io scelgo di fare questa attività e poi però mi gira diversamente, poi chiedo all'educatore di fare un'altra attività. E l'educatore, pur di non avere, no, disturbi, glielo concede. Però sapete questo cosa vuol dire? Far stare i bambini e i ragazzi in questo paradosso. Hai tante possibilità, puoi rivedere la tua scelta e sei padrone delle scelte che vuoi fare, del controllo della situazione. Ma non è così. No, così non li educhiamo a delle vocazioni mature, perché il ragazzo arriva in adolescenza, in età adulta, che non è più capace di fare delle scelte reali e anche irrevocabili, no, dell'esistenza. Capite? Allora, ci sono veramente tantissime, cioè lo scenario è quello in cui il bambino sceglie continuamente, apparentemente sceglie continuamente, perché poi ha sempre dei condizionamenti, però la sensazione che il bambino ha è che lui può scegliere, no? Può scegliere l'attività, può scegliere l'educatore, può scegliere il gruppo di amici. Pensate a quante volte abbiamo fatto anche da genitori questo errore, cioè di metterlo di fronte a queste possibilità dal punto di vista degli atteggiamenti e poi assecondare tutte le volte la loro revocabilità, no? Questo è secondo me un problema, è di educazione, di atteggiamento, ma anche di appunto predisporre degli spazi e dei tempi che contemplano l'esperienza del limite, no? Perché se io non sono abituato a farlo e a gestirlo positivamente, da adulto non lo potrò fare. Allora, la vocazione è confronto con i limiti, eh? Il limite è qualcosa che separa. Pensate ai preadolescenti e agli adolescenti, quanto è importante questo discorso. Per esempio la questione delle regole, no? Di avere delle regole, no? Per vivere una vocazione piena, anche quella cristiana, noi abbiamo bisogno di regole, di limiti. E la regola, la cosa più la prima percezione che un bambino ha della regola è qualcosa che mi impedisce di fare, di essere libero, di fare quello che vorrei. Però anche qui è una questione molto delicata, perché in realtà la regola non è fatta per limitare. E anche qui vorrei che facessimo un passaggio in questo senso, e anche proprio ritornando alla questione della quotidianità. Cioè, la regola e il limite non sono soltanto una privazione, un difetto, un qualcosa che mi sottrae, cioè non ha una radice sottrattiva. Il limite è anche una possibilità, perché se io non delimito, non posso fare anche qualcosa all'interno di quell'orizzonte. Il limite è di per sé, ha una funzione di per sé creatrice. E come lo poniamo noi il limite, molte volte dal punto di vista educativo, che ha questo retrogusto, no? Di sottrarre, di togliere, di impedire. Ma pena poi la trasgressione, perché siccome l'uomo è fatto per superare i limiti, poi i bambini e i ragazzi trasgrediscono. Ma il problema, guardate, molte volte, non sempre, adesso dopo se volete ci ritorniamo, non sempre, ma molte volte il problema della trasgressione non sta nell'infrangere il limite, sta nel come il limite è stato posto ed è come il limite è stato vissuto per primo dagli educatori, Perché se una mamma dà un limite e poi però la prima frustrazione del bambino torna indietro e dice ah ma sì dai ma sì non volevo, non ti voglio far soffrire eccetera, secondo voi che tipo di percezione avrà il bambino nel tempo? Sarà confuso, eh? E dirà siccome la mamma mi vuol privare di questa situazione vuol dire che non mi fa bene, eh? E quindi, però pensate che questo lo facciamo continuamente e togliamo sempre di più dall'orizzonte dei ragazzi l'esperienza appunto del limite, che è quella appunto anche, come dice Tillesum e come dice questo autore in un bel romanzo che poi magari anche il romanzo vi riconsiglio alla fine, l'essere umano scopre nel mondo solo quello che ha già dentro di sé, ma ha bisogno del mondo per scoprire quello che ha dentro di sé. Cioè, e Tillesum diceva, io ho bisogno del limite per raccogliermi dentro di me, per scoprire me stessa. Allora, questo è un aspetto molto importante, cioè dare dei limiti e creare dei confini ai bambini è un generatore di realtà. Cioè, io ho bisogno di creare dei limiti, dei confini, perché se non li creo, se adesso vedremo, non li pongo nel punto giusto, i bambini non crescono. Non maturano quell'attenzione verso di sé, verso la realtà che è proprio generatrice. Quindi la funzione del limite è proprio quella di indicare altro, di tendere al suo superamento, ma il suo superamento non è la trasgressione, ma è il modo diverso di intendere il limite. Cioè io cresco non quando trasgredisco, ma quando imparo a vedere lo stesso limite, per esempio la regola, in maniera diversa. Pensate dal punto di vista biblico e dal punto di vista cristiano. Ci sono delle regole, pensate ai comandamenti. Quando io faccio un salto di qualità nel percorso cristiano, quando inizio a dare un significato diverso a quel non uccidere, a quel limite che mi è posto Io cresco nella fede quando capisco il senso di quella regola e perché Dio per amore me la dà, vero? E questo è un po' il passaggio anche da far fare ai ragazzi, perché la vocazione richiede questo confronto con il limite. Quindi come fare in modo che dal punto di vista educativo noi possiamo guadagnare questo anche nei nostri contesti ordinari. E il limite è proprio come quindi porre il limite, al limite si accede per fiducia. Cioè quando noi conduciamo i bambini a fare delle esperienze di limite, ma che tengano dentro la fiducia che tu puoi superarla e che tu puoi stare bene in questo limite, allora diventa un limite, appunto un'esperienza di limite ma creativo. Vi ho messo queste immagini, sapete che cos'è? Barbiana. Allora, che cosa aveva fatto Don Milani? Aveva appunto costruito una piscina nella sua scuola. Vi ricordate perché? Perché secondo voi ha fatto fare una piscina in una scuola di alta montagna sperduta?
Che imparassero a nuotare.
Perché imparassero a nuotare? Cioè perché lui diceva ai miei ragazzi, io ho paura che abbiano paura dell'acqua, no? Che vivano l'esperienza del limite dell'acqua come una privazione, allora io li aiuto a superare questo limite e a metterli in contatto con qualcosa che va agli antipodi della loro esperienza. Però Don Milani l'ha costruita con fiducia, cioè con la fiducia che i bambini potessero divertirsi e vivere quell'esperienza, appunto che inizialmente potesse essere un limite nella loro vita, perché sapevano solo mungere le vacche e appunto fare le cose di montagna, potesse in qualche modo generare un cambiamento e una crescita dentro di loro. Allora, ricordatevi questo aspetto che vorrei che fosse ben presente in noi e anche proprio nel modo di dare delle regole. Ciao! Dopo, appunto, dispiace per il confronto, ma... E la regola dal punto di vista educativo è fatta per l'autoregolazione, cioè noi come educatori non siamo chiamati a dare regole sempre, ma dobbiamo essere molto contenti quando le persone non l'hanno talmente tanto interiorizzata la regola che non ce la chiedono più, ok? Cioè il limite non è fatto per sottrarre, è fatto per essere così tanto elaborato dal punto di vista appunto di vita che non ci deve pesare più, non ci pesa più. Nella vocazione questo è un'esperienza che facciamo continuamente, in tutti i tipi di vocazione, innanzitutto la vocazione alla vita. Non possiamo tutto, abbiamo delle esperienze di frustrazione, non possiamo accedere a tutto, ma alle volte quando l'abbiamo interiorizzata bene questa prospettiva, anche le cose più appunto frustranti non ci fanno più stare male, ma impariamo a leggere con uno sguardo diverso, imparando a valorizzare quello che abbiamo. Allora, è molto importante che i bambini non vivano il limite e la regola nell'alone della paura. Per esempio, questa è un'altra questione molto delicata, cioè devi corrispondere alla regola perché se no poi, no, ti succede questo, perché se no poi non ti faccio fare, no? E ricatto la paura. Perché sapete che studi scientifici, cioè vi riporto anche proprio i dati, cioè quando i bambini vivono una regola per paura, vi corrispondono solo in quel momento e rispetto a solo quella persona che l'ha data, e quindi la regola in un altro contesto, in un'altra questione, va via, cade. Allora noi vogliamo questo? No, vero? Cioè le regole che diamo sono regole, certo, al Grest nelle occasioni anche di convivenza, no? E di protezione, e di insomma alcune regole dobbiamo darle, dobbiamo anche in qualche modo, no, governarle per una questione pratica, organizzativa. Però le regole più importanti, cioè i limiti più importanti, quelli su cui lavorare anche dal punto di vista educativo, dobbiamo fare in modo che il bambino arrivi ad interiorizzarla. E a viverla non come una privazione, ma dal punto di vista positivo. Perché dopo, come vi ho messo in queste immagini, quando la regola è interiorizzata, io tolgo l'impalcatura, cioè tolgo il supporto che gli ho dato. La regola è come un supporto che io do perché il bambino si autoregoli e quindi non c'è più bisogno dell'impalcatura una volta che la persona è cresciuta e che ha interiorizzato quello, ok? Pensate che questo dal punto di vista educativo Dio lo fa continuamente con noi, anche appunto nelle Sacre Scritture questo emerge tanto. Allora, in questo senso, ecco, quando noi viviamo la nostra vocazione con speranza e nell'apertura appunto al futuro, questo è proprio viene dalla capacità di dialogare bene anche con le situazioni di limite e di frustrazione. E quindi accompagnare in qualche modo i ragazzi a vivere il loro percorso è come qualcosa che in qualche modo li priva apparentemente di qualcosa, ma in realtà gli dà la possibilità concreta di vivere bene e autenticamente quello che hanno. Ecco, quindi quello che in conclusione volevo dirvi è sostanzialmente questo, cioè c'è un paradosso della vita cristiana, che è quella che richiamo in questa bella riflessione, secondo me, Mendoza. Cioè, quante volte dice la vita spirituale non è altro che questo, la ricerca lunga, lenta, paziente e responsabile di ciò o di colui che abbiamo già incontrato. Non saremmo cercatori di Dio se non l'avessimo già incontrato, ma il desiderio di un amore incondizionato ci fa percepire che il primo incontro è soltanto l'inizio, perché tutto si ampia, no? Allora, l'atteggiamento ecco di fondo è per vivere, secondo me, autenticamente la vita cristiana e la vocazione è nella vita quotidiana, nella quotidianità, è quello appunto della fiducia. Cioè, come educare i ragazzi con un atteggiamento di fiducia e ad avere fiducia in sé, no? In fondo, se ci pensate, andando proprio al cuore dell'esperienza cristiana, io penso che non ci sia altra sensazione che quella di una fiducia nelle proprie capacità, nelle proprie risorse, nel proprio essere incondizionata, no? La fiducia, se ci pensate, è una premessa che non ha, cioè noi ci fidiamo di una persona non perché ci dà delle garanzie, ma ci fidiamo di una persona quando, anzi, no? Cioè il vero atto di fiducia è quello senza garanzie, è che comprende il rischio. Quindi è una premessa, non va conquistata, non va meritata. E quando noi ci sentiamo perfettamente dentro questa esperienza di fiducia, appunto, viviamo la fede, cioè l'esperienza della fede che è nostra, ma che è anche appunto verso qualcun altro. È la fede che Dio ha in noi e che noi in qualche modo abbiamo in Dio. Allora, in qualche modo, ecco, io richiamo sempre un po' questa responsabilità. Guardini diceva, l'educazione alla fede non esiste perché l'educazione è già di per sé un atto di fede, perché se noi educhiamo vuol dire che ci fidiamo dei ragazzi che educhiamo. Questa è una grande provocazione, però se io non educo con fiducia, se vogliamo non educo, vivo limitatamente un'esperienza educativa, E questo è molto importante perché, guardate, i ragazzi, voi lo sapete, hanno bisogno di testimoni, cioè di persone che si fidano di loro e che vivano tante dimensioni con questo atteggiamento di fiducia. E richiamo ancora una volta appunto Natalia Ginzburg quando dice: questa è forse l'unica reale possibilità che abbiamo di riuscire loro di qualche aiuto nella ricerca di una vocazione. Cioè noi possiamo aiutare i ragazzi a vivere la loro vocazione soltanto avere una vocazione noi stessi, cioè richiamare continuamente, forse stamattina l'avete detto, una nostra vocazione, conoscerla, amarla, servirla con passione, perché l'amore alla vita genera amore alla vita. Allora, so che probabilmente adesso mi piacerebbe che con il dibattito scendessimo nel pratico, però io penso profondamente che tante questioni pratiche, cioè tanti atteggiamenti, tante questioni proprio pratiche, organizzative, degli spazi, dei tempi e delle modalità partano appunto da uno sguardo e da una grande interiorizzazione di alcuni significati. Allora, se noi non abbiamo ben solido questo senso, è che noi abbiamo bisogno di curarci di noi per e quindi di rinsaldare la nostra vocazione per poi farla passare in maniera osmotica ai ragazzi, e penso che poi tutte le altre cose in qualche modo arrivino, eh? E quindi possiamo ragionare su come tradurre tutto questo in pratica, anche proprio attraverso le vostre sollecitazioni. Bene.